Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Licenziamenti, deportazioni, attacchi all'Ucraina e a vecchi alleati. Stasera davanti al congresso Donald Trump celebra l'America First e l'inizio rabbioso del suo secondo mandato. Inizia la guerra commerciale. Messico, Canada e Cina rispondono ai dazi degli Stati Uniti. Pechino colpisce l'agricoltura. No alla deportazione dei palestinesi. La Lega Araba si oppone al piano Trump e approva all'unanimità quello egiziano. Ricostruzione della striscia e governance dell'ANP. Verso l'8 marzo, la denuncia della ONG Oxfam in Francia. Il presidente Macron non ha mantenuto le promesse sulla parità di genere nel paese. Belgrado, dalle piazze al Parlamento. Dopo mesi di proteste studentesche, lo scontro arriva nelle sale del potere. Scontri e fumogeni tra parlamentari di maggioranza e opposizione. Spagna, il ricatto delle compagnie aeree low cost. Il governo di Pedro Sanchez non ci sta e dichiara guerra a Ryanair. Rubrica sportiva. I tagli del nuovo patrono del Manchester United colpiscono i lavoratori e la storia un tempo gloriosa della squadra di calcio più seguita d'Inghilterra. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando subito negli Stati Uniti. Questa notte il presidente Donald Trump terrà il discorso sullo Stato dell'Unione, un discorso che lo stesso Trump ha annunciato sarà clamoroso e che arriva dopo un mese di presidenza segnato dagli sconvolgimenti causati dai suoi ordini esecutivi. In diretta c'è il nostro Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Erano 5 anni, quindi dal suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione nel 2020, che Donald Trump non aveva una audience così vasta. Il discorso di stasera davanti al Congresso, a Camere Riunite, va in onda infatti in prime time televisivo e arriva in un momento che non potrebbe essere più teso, confuso per certi versi. L'inizio del suo secondo mandato è stato esplosivo, ha mostrato la faccia più rabbiosa dell'America First attraverso decine di ordini esecutivi, annunci, direttive. Trump ha ribaltato decenni di politica estera americana, ha mostrato la volontà di riformare in profondità il governo degli Stati Uniti, si è lanciato in uno scontro senza precedenti con i tribunali e sta preparando la più potente rivoluzione conservatrice, potremmo dire autoritaria, della storia americana. Stasera Donald Trump parlerà quindi anzitutto del suo programma di ristrutturazione del governo federale. C'è da giustificare, spiegare il licenziamento di migliaia di persone. Parlerà delle tariffe, dei dazi. I mercati oggi sono scesi dopo l'entrata in vigore dei dazi per Cina, Canada e Messico. Ci sono appunto paure, c'è il timore che prezzi e inflazione possano salire. Trump deve rassicurare gli americani, dirgli che i possibili segnali negativi oggi porteranno a benefici futuri. Sicuro che Trump insisterà molto soprattutto sulla questione dell'immigrazione, che è quella su cui nel giro di poche settimane ha ottenuto, almeno diciamo dal suo punto di vista, i risultati più evidenti, più forti, cioè gli arrivi alla frontiera meridionale sono diminuiti, sono crollati. C'è la questione dei 4.000 miliardi di dollari di tagli alle tasse che Trump vuole far passare dal Congresso e infine c'è tutto il capitolo delle alleanze internazionali, in particolare la questione ucraina con la decisione ieri sera di sospendere gli aiuti a Kiev. Sinora Trump e i suoi hanno dipinto questa strategia come una reazione all'ingratitudine di Zelensky per l'aiuto americano. Trump lo ripeterà stasera, riafferma appunto che vuole la pace, probabile che accennerà anche all'intesa sui minerali rari come uno strumento per ripagare la generosità di Washington. Insomma, direi che il discorso stasera sarà principalmente rivolto all'opinione pubblica americana, che deve essere appunto rassicurata dopo un inizio di mandato così aggressivo. L'America contro il mondo potrebbe essere la definizione più calzante per questo inizio di secondo mandato. L'America contro il mondo vi porterà benessere e prosperità, dirà stasera Trump agli americani. Marti.
Grazie Roberto Festa. E il discorso di questa sera arriva mentre i dazi annunciati da Trump a Messico, Canada e Cina, che entrano in vigore oggi, rischiano di innescare una guerra pericolosa. Oggi gli Stati Uniti hanno lanciato una guerra commerciale contro il Canada, ha detto il presidente canadese Justin Trudeau, annunciando che imporrà dazi al 25% su 155 miliardi di dollari di prodotti americani. E anche Pechino ha annunciato la sua risposta. Sentiamo Gabriele Battaglia.
La Cina reagisce alla nuova ondata di tariffe di Trump in tre modi: sanzionando diverse imprese statunitensi, poi imponendo tariffe aggiuntive del 10-15% su determinati prodotti americani e tre, annunciando l'intenzione di presentare un ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Procedendo con ordine, un dazio del 15% sarà applicato alle importazioni di pollame e prodotti agricoli statunitensi, tra cui grano, mais e cotone. Tariffe del 10% saranno invece applicate alle importazioni di soia, carne di maiale, frutta, verdura e latticini. Sono tutte misure che colpiscono lo zoccolo duro dell'elettorato di Trump, cioè l'America profonda e rurale, ma sono anche un rischio per Pechino, che fa della sicurezza alimentare una questione di vita o di morte, visto che i cinesi sono 1.400.000.000, ma solo il 10% del territorio è coltivabile, il che significa che la Cina è un importatore netto di derrate alimentari. Probabilmente Pechino fa affidamento sulla diversificazione delle importazioni lungo l'asse sud-sud, per esempio la soia dal Brasile, membro dei BRICS. Sul fronte delle imprese, Pechino ha aggiunto 15 aziende statunitensi, tra cui diverse legate alla difesa e alla sicurezza, alla lista di controllo delle esportazioni, per cui avranno bisogno di un'approvazione speciale per importare dalla Cina merci a duplice uso, cioè che hanno applicazioni sia civili sia militari. Altre 10 imprese statunitensi sono state aggiunte all'elenco delle entità inaffidabili, quelle a cui è vietato commerciare con la Cina o fare nuovi investimenti nel paese. Queste aziende sono state sanzionate per aver venduto armi a Taiwan o per aver intrapreso qualche tipo di cooperazione militare con l'isola. Sul piano dei ricorsi legali, il Ministero del Commercio ha dichiarato che le misure tariffarie unilaterali varate dagli Stati Uniti violano gravemente le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e minano le basi della cooperazione economica e commerciale bilaterale. Quindi Pechino tutelerà fermamente i propri legittimi diritti e interessi in conformità con le regole, ha affermato il portavoce. Il New York Times riporta anche che a fine febbraio, quando una delegazione che includeva Cui Tianchai, ex ambasciatore cinese negli Stati Uniti, ha incontrato i rappresentanti di diversi think tank a Washington, oltre a chiedere di trattare Pechino come un partner alla pari, i cinesi hanno anche minacciato che se fossero entrate in vigore ulteriori tariffe statunitense, la Cina avrebbe potuto ritirare le misure repressive contro l'esportazione dei preparati che costituiscono il fentanyl, l'oppioide che è diventato un problema negli Stati Uniti e che è il pretesto per le tariffe di Trump. Con le nuove tariffe si prevede così un'escalation su tutti i fronti, anche se gli Stati Uniti hanno imposto tariffe su tutte le merci cinesi, mentre la Cina solo su alcune merci statunitensi, segno che vorrebbe mantenere aperta una porta al dialogo. Tutto questo succede proprio mentre è cominciato il Lianhui, cioè la annuale doppia sessione dei parlamenti cinesi, uno degli appuntamenti politici più importanti, se non il più importante dell'anno, dove si approvano nuove leggi e più in generale si capisce la direzione che intende prendere la politica cinese. A Lianhui nei prossimi giorni sarà indicato l'obiettivo di crescita interna per il 2025 e dai discorsi di questi giorni appare chiaro che il tema portante sarà come rilanciare lo sviluppo del paese, risolvere cioè sia il problema della domanda interna che stenta a decollare, sia quello delle turbolenze sui mercati internazionali. Insomma, le tariffe incombono.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Medio Oriente. Oggi si è riunita al Cairo la Lega Araba per discutere della situazione nella striscia di Gaza e soprattutto per opporre il piano egiziano per il futuro della striscia a quello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che vuole trasformare l'enclave in una riviera mediorientale. Mi ha raggiunto in studio Shawky Senussi. Shawky, allora com'è andato il vertice?
Buonasera Martina. Il vertice del Cairo ha fissato le linee guida per il futuro della striscia di Gaza. Oltre ai leader arabi, le presenze del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa danno l'idea dell'importanza di questo appuntamento. La Lega Araba, attraverso gli interventi dei suoi membri, ha respinto qualsiasi deportazione della popolazione di Gaza e ha insistito sull'urgente necessità di facilitare l'accesso umanitario. In sostanza, la Lega Araba ha fatto suo il piano egiziano su chi dovrà gestire la ricostruzione della striscia e chi la governerà una volta firmato un accordo di cessate il fuoco permanente con Israele. Il piano postbellico prevede il trasferimento dei palestinesi in aree sicure all'interno di Gaza, dove verrebbero ospitati in prefabbricati mentre le città vengono ricostruite. Hamas cederebbe il controllo a un'amministrazione provvisoria composta da indipendenti finché un'autorità nazionale palestinese riformata non potrà assumere il governo. Una conferenza sulla ricostruzione è stata annunciata in aprile.
لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرض وطنهم
دون. Ciao, i palestinesi come hanno reagito?
Ecco, quello che abbiamo sentito è Abu Mazen, che ha elogiato il piano arabo-egiziano, ha ribadito che l'ANP assumerà il controllo totale su Gaza, segnando così un cambiamento nella governance dopo anni di divisioni interne. Il grande perdente, cioè Hamas, per il momento fa sapere che non ostacolerà il piano egiziano e che ha accettato di fornire al suo interno un comitato di sostegno all'amministrazione provvisoria. Adesso è in corso una sessione a porte chiuse dove verranno discussi alcuni punti sensibili: chi mette ad esempio i soldi per la ricostruzione, chiedere a Trump di accettare questo piano e fare pressione su Netanyahu per rispettare l'accordo sul cessate il fuoco. E questo forse è la principale preoccupazione in questo momento dei Gazawi in questo mese del Ramadan.
Grazie Shawki.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Veniamo adesso alla nostra striscia quotidiana per questa settimana verso l'8 marzo. Oggi parliamo della Francia e della denuncia dell'ONG Oxfam, secondo la quale il presidente Macron non ha mantenuto le promesse sulla parità di genere nel paese. Sentiamo Luisa Nanipieri.
La lotta per le pari opportunità e contro le violenze sulle donne erano state elevate a grandi cause nazionali da Emmanuel Macron. Il presidente e i suoi governi avevano promesso delle politiche mirate e finanziate per promuoverle e ottenere dei miglioramenti concreti a tutti i livelli della società francese. Ma per Oxfam France nessuna di queste promesse è stata mantenuta. L'ONG denuncia che i finanziamenti stanziati sono insufficienti, mentre le misure annunciate, dal congedo di nascita condiviso equamente a un migliore servizio pubblico per la prima infanzia o alla riforma dell'indice di uguaglianza professionale, tardano a concretizzarsi. Di fatto, l'ONG riprende quasi passo passo il durissimo rapporto della Corte dei Conti pubblicato a fine gennaio. 150 pagine al vitriolo, scriveva allora La Stampa, che parlava di un ingannevole sostegno politico alla causa, di una gestione interministeriale fallimentare e di una serie di finanziamenti puramente di immagine. Tra le altre cose, l'istituzione aveva osservato che il sistema di quote imposto alle aziende per la parità di genere tra i dirigenti non veniva rispettato e che la formazione dei funzionari e degli insegnanti era insufficiente, tanto quanto gli strumenti previsti per misurare le disuguaglianze, proprio quegli strumenti che sono fondamentali per indirizzare efficacemente le politiche pubbliche. Il rapporto precisava che concretamente a livello professionale le francesi sono sì più diplomate degli uomini, ma non accedono ai posti e ai mestieri meglio considerati e retribuiti. Un dato confermato dalle statistiche fornite oggi da Oxfam, per cui le lavoratrici francesi del settore privato guadagnano ancora il 23,5% in meno rispetto agli uomini a pari livello. Quando era uscito il rapporto della Corte dei Conti, la ministra per le pari opportunità aveva sostenuto che il suo ministero aveva aumentato il budget del 20%, stanziando 94 milioni di euro. Oggi Oxfam risponde che il bilancio del ministero per le pari opportunità nel 2025 è solo la metà di quanto è stato speso per organizzare le elezioni legislative anticipate e rappresenta appena lo 0,02% del bilancio dello Stato. L'organizzazione conclude e rilancia esortando il governo a varare una legge quadro globale contro la violenza sessuale, la stessa proposta lo scorso novembre da una coalizione di associazioni femministe, ma respinta all'epoca dal governo Barnier. Ed elenca poi 15 proposte d'emergenza per sperare davvero di ridurre le disuguaglianze di genere, a partire da quelle economiche, ad esempio rinforzando il congedo parentale, rivalorizzando i settori lavorativi più femminizzati o introducendo delle misure fiscali specifiche e un approccio femminista alle finanze pubbliche che permetterebbe di sostenere delle politiche mirate e più egalitarie.
Adesso andiamo a Belgrado, in Serbia. Oggi i lavori del Parlamento sono stati interrotti da una protesta dell'opposizione che ha scatenato il caos con il lancio di fumogeni e di oggetti. A Belgrado abbiamo raggiunto Massimo Moratti dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
Oggi era in programma la sessione regolare di primavera del Parlamento. La Presidente del Parlamento aveva messo l'ordine del giorno 62 punti, mentre l'opposizione non era d'accordo, appunto diceva con la gente per strada che protesta, con decine di migliaia di persone in strada che protesta, non si può far finta di niente ed andare avanti con l'ordine del giorno come se nulla fosse. E da qui la situazione è degenerata, come si stanno vedendo un po' in tutte le immagini. Sono stati lanci di fumogeni, è stato attivato l'allarme antincendio, hanno cominciato a suonare le trombe, hanno cominciato a lanciare oggetti da una parte all'altro, e al momento il risultato è che ci sono quanto sembra tre appunto membri del Parlamento, tutte e tre donne, che sono state ferite. Una di queste appunto è in ospedale. La sessione sta ancora andando avanti e gli incidenti comunque continuano.
Questa è la trasposizione in Parlamento di quello che da mesi succede nelle strade e nelle piazze serbe, che sono partite come manifestazioni studentesche, ma appunto anche quello che succede oggi è un indicatore di quanto poi siano diventate ampie.
Assolutamente sì, appunto le proteste, ce n'è stata una a Niš sabato scorso, ce ne sarà una a Belgrado tra due sabati, però il contrasto tra le proteste che hanno visto partecipazioni massicce di decine di migliaia di persone, che alla fine della manifestazione di protesta gli studenti puliscono le piazze, rimettono tutto in ordine, e invece quel contrasto che tra il Parlamento e quello che avviene nelle piazze. Le piazze sono ordinate, il Parlamento è disordinato e caotico, come abbiamo visto oggi. Qualcosa appunto che molti qui stanno notando e dicono i parlamentari dovrebbero imparare dagli studenti.
Ecco, ma adesso cosa ci si aspetta che succeda?
Bisogna ricordare che il primo ministro si è già dimesso e quindi doveva essere confermata anche la dimissione del primo ministro, e prima o poi dovrebbe esserci la nomina di un altro primo ministro. Ma questo non cambierà molto, dire la verità, perché comunque vengono dallo stesso schieramento, dalla stessa coalizione. Quello che può succedere è difficile da pronosticare in questo momento, perché per mesi l'opposizione ha chiesto un governo di transizione. E dopo gli scontri di oggi è chiaro che le parti sono estremamente distanti tra di loro. E non penso che ci possano essere elezioni, perché comunque le liste elettorali e il sistema elettorale è fortemente sbilanciato. Ci si chiede cosa possa succedere, anche perché il presidente pochi giorni fa ha detto che una volta fallita la rivoluzione colorata ci sarà una controrivoluzione che avrà successo. Quindi queste sono parole un po' preoccupanti, perché sembrano indicare una sorta di giro di vite. Le proteste continuano, ma diciamo che oltre alle richieste degli studenti, le marce, gli incontri nelle piazze stanno risvegliando il paese, che era caduto in una sorta di apatia negli ultimi 10 anni, una sorta di disinteresse, e vediamo che molte persone cominciano a scuotersi la paura di dosso, perché finora appunto molte persone avevano proprio paura a protestare, a far vedere il proprio malcontento nei confronti del partito di governo.
Adesso andiamo in Spagna, dove il governo di Pedro Sanchez è pronto a dichiarare guerra alle compagnie aeree low cost come Ryanair. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna è un paese che vive di turismo, e questo anche grazie ai voli low cost di Ryanair, che è l'aerolinea numero uno per passeggeri, davanti anche alla spagnola Iberia. Ma trattare con Ryanair non è facile perché le sue rotte rappresentano un potente fattore di sviluppo economico, spesso però a discapito dei territori e delle comunità locali. Ebbene, stavolta il governo spagnolo sembra essere disposto ad andare allo scontro con Ryanair, che minaccia di tagliare del 15% le sue operazioni in Spagna. La questione è che il modello di business di Ryanair è basato sul capitalismo selvaggio a base di crescita costante e continua. Per la Spagna dal 2025 al 2027 il piano di Ryanair è quello di aumentare il traffico del 40%, con 20 milioni di passeggeri in più verso 14 aeroporti regionali spagnoli.
Solo voy a emplear un termine per calificarla: disparatada.
Un piano folle per il ministro Oscar Puente, perché sproporzionato e basato su un ricatto. A cambio dei voli verso questi aeroporti regionali, infatti, Ryanair chiede di azzerare gli aumenti delle tasse aeroportuarie, uno sconto del 50% sui voli verso questi aeroporti, a cui andrebbero aggiunti 150.000 euro all'anno a tratta e 250.000 in più per le nuove rotte. Ryanair sostiene che i suoi voli sono fondamentali per mantenere in vita questi aeroporti regionali poco competitivi rispetto alle grandi destinazioni turistiche come Madrid, Barcellona, Ibiza o Malaga. La realtà è che Ryanair ha aumentato i voli proprio sugli scali maggiori, secondo i dati del Ministero dei Trasporti spagnolo. Altro nodo della discordia è il piano di Madrid di eliminare i voli di breve durata che hanno un'alternativa ferroviaria, una misura che rientra nel pacchetto di transizione ecologica approvato nel 2024 dal governo di Pedro Sánchez. E poi c'è la maximulta da 179 milioni di euro inflitta dal Ministero delle Politiche Sociali a Ryanair, ma anche ad altre compagnie low cost, per pratiche commerciali abusive, tra cui il pagamento obbligatorio dei bagagli a mano. Al no di Madrid, Ryanair ha risposto con la minaccia di ridurre i suoi voli attuali di 800.000 posti. Tra le prime ad essere cancellate sono state le rotte da e per Valladolid, e cioè la città del ministro dei trasporti Oscar Puentes, un vero e proprio ricatto ad personam con l'obiettivo di colpire il ministro nelle sue parti più sensibili, e cioè l'elettorato. Ed infatti è proprio così che lo ha definito il ministro.
Le pego una buena patada en sus partes al ministro, quitando el vuelo Valladolid-Barcelona.
Ryanair comunque ha abituato il pubblico a queste pratiche di bullismo. Pochi giorni fa il capo della compagnia irlandese, Timothy O'Leary, ha dato una conferenza stampa a Madrid con un fantoccio con la faccia del ministro delle politiche sociali, Pablo Bustinduy, del partito di sinistra Sumar, definito da O'Leary un pagliaccio comunista.
There's a communist minister in Spain who wants to fine all the airlines in Spain.
L'immagine del fantoccio è poi apparso sulle pubblicità della compagnia aerea, insieme alla minaccia di un aumento del prezzo dei biglietti e di un ulteriore taglio dei voli per la Spagna. In definitiva, la battaglia tra Madrid e Ryanair è solo all'inizio, un braccio di ferro che continuerà probabilmente nei tribunali.
Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
If you talk about Manchester United, you have to talk about the ownership model.
A settembre era iniziata con l'annuncio di 250 licenziamenti. Ora sta andando avanti con l'idea di interrompere il contratto d'affitto degli uffici londinesi e persino con la chiusura della mensa per i dipendenti. Al Manchester United non basta una stagione sportiva fin qui disastrosa. A far discutere, attorno a uno dei club di calcio più seguiti d'Inghilterra, c'è anche la campagna di tagli e revisione della spesa dell'imprenditore James Ratcliffe. Il patron di Ineos, una delle più grandi aziende chimiche del mondo, ha rilevato non molto tempo fa il 28% delle quote dello United. Peccato che i Red Devils, da tempo, siano diventati uno dei club più indebitati al mondo. Ora hanno iniziato a tagliare, colpendo però in primo luogo lavoratori e quel che restava di una storia un tempo gloriosa. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Diciamo che il Manchester United vive da almeno 10 anni dei problemi finanziari che non sono stati comunque risolti dall'acquisizione del club da parte di Sir Jim Ratcliffe. Ineos ha pagato circa 1,5 miliardi di sterline per rilevare il club, ma è stato pubblicato qualche giorno fa il bilancio degli ultimi 3 mesi ed è un bilancio molto difficile da leggere, molto pesante, perché i profitti del Manchester United sono calati sensibilmente, circa del 12%. Questo perché? Perché ci sono state delle spese ingenti negli ultimi mesi. Ci sono le spese per il licenziamento dell'allenatore Erik ten Hag, che è costato circa 14 milioni di sterline. Poi c'è stato l'assunzione e il licenziamento in pochi mesi di un direttore sportivo, Dan Ashworth, che è costato circa 5 milioni di sterline. Poi ovviamente un monte ingaggi che fa quasi sorridere, se poi lo mettiamo a paragone con quelli che sono i monte ingaggi della Serie A.
In Inghilterra, sui giornali, nell'opinione pubblica, quale di questi tagli ha fatto più scalpore, ha fatto più discutere?
Sono tutte notizie che lasciano abbastanza esterrefatti, se consideriamo che il Manchester United è il club più titolato in Inghilterra, è uno dei club più famosi al mondo, è un club che già l'anno scorso aveva annunciato il licenziamento di 250 lavoratori, si parla di magazzinieri, responsabili del settore giovanile, persone che lavorano nella mensa, ma adesso altri 200 posti di lavoro verranno persi, e quindi se a giugno del 2024 c'erano circa 1.400 dipendenti del Manchester United, ecco, una riduzione di circa 450 vuol dire un taglio del 39% della forza lavoro del club. Poi c'è altro, il fatto che sono stati tagliati i pranzi gratis per i calciatori nella quella che viene chiamata qua canteen, cioè la mensa, la squadra, viene offerto soltanto un frutto o dei cereali al prezzo simbolico di un pound. Poi chiaramente i calciatori in fondo neanche beneficiavano di questo pranzo gratis, perché ovviamente hanno i loro nutrizionisti, però simbolicamente il fatto anche che si perda quel momento di comunità per stare assieme è ovviamente una cosa che nei media britannici è stata sottolineata.
Che cosa resta a tuo avviso oggi della gloriosa storia del Manchester United?
Rimane il simbolo che è Old Trafford, rimane il simbolo che sono le statue fuori di Old Trafford, da Ferguson a quelle di Dennis Lowe, Bobby Charlton, rimane l'orologio che ricorda la strage di Monaco del 1958. E ovviamente rimangono i grandi successi che sono stati conquistati prima e dopo l'era di Ferguson, George Best, eccetera. Però questo è un passato sul quale non ci si può più appigliare, in fondo. Un passato glorioso. Davvero mi risulta difficile fare un paragone con nessuna delle grandi squadre europee, con nessuna delle nobili squadre europee che sia caduta così in basso e per così tanto tempo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.